Ma siamo tutti concentrati anche su questo momento delle coppe internazionali. Ne parliamo con Antonio Di Gennaro. Ciao Dige, buonasera, bentrovato. Ciao.
Grazie, ciao Nick, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Gli andrà bene almeno che si giochi su partita secca stasera ad Antonio Conte, oppure bisognerà rivedere velocemente il calendario anche per la partita, per il match di stasera? Ovviamente faccio una battuta, una provocazione, perché francamente, insomma, ieri Conte, o meglio lunedì, Conte è tornato un po' indietro sui suoi passi, ha fatto capire che fondamentalmente, insomma, il suo obiettivo adesso è fare questo triennio all'Inter, però non credo che si sia cancellato quello che è successo dopo la fine della partita di domenica, no? È chiaro che qualcosa dovrà essere ancora chiarito. E che ti aspetti stasera da Inter-Getafe?
Ma non so se Conte ha una strategia anche per l'immediato, per il futuro, non lo so. Sicuramente sono esternazioni che ha fatto anche in altre situazioni, in altre squadre. Stasera anche il tecnico del Getafe se l'è un po' presa per...
Se uno dice una partita sporca,
no, cioè, infatti,
se no veramente siamo a misurare le parole, no Antonio?
No, assolutamente, sì. Stavo finendo il discorso che, insomma, molto eccessivo per i Cavalieri della Sporca, ci può stare, perché è una squadra che prima della sosta il Getafe ha fatto molto bene, poi ha incanalato una serie di situazioni non positive. È normale, un club piccolo, si gioca un po' la partita dell'anno per loro. L'Inter è favorita, ma sappiamo che i favoriti devono farlo vedere sul campo. Certo, l'Inter arriva molto bene, anche se ovviamente con qualche giorno di riposo in meno rispetto ad altri, perché a Bergamo ha fatto una delle più belle partite, se non la più bella del campionato, e perché ha giocato come l'Atalanta, anzi meglio dell'Atalanta, e ha vinto meritatamente. Questo è un buon viatico per una partita che non può sbagliare stasera, assolutamente. Quindi sarà una partita difficile, però l'Inter riconfermerà, credo, la stessa formazione. Lukaku e Lautaro stanno bene, e quando stanno bene quei due davanti, insomma, gli altri si devono preoccupare.
Sì, assolutamente, non giocherà, almeno le indicazioni dicono che ancora Eriksen potrebbe essere fuori.
Non credo giocherà, sì, infatti. Questo la dice lunga per come questo giocatore non è stato, forse non lo voleva, e credo che anche lo stesso calciatore abbia percepito questo non piacimento dell'allenatore, e credo che non abbia dimostrato tutto il suo valore, che secondo me è alto. Però è normale che per Conte gli equilibri, oppure il giocatore non si è inserito perfettamente, non è al top, e quindi gioca ancora Gagliardini con Brozovic e Barella, che dovrebbe, credo, essere quello dei tre che può, ovviamente con qualche strappo, accompagnare di più l'azione per essere in zona gol.
Sì, la Roma domani gioca contro il Siviglia, tra l'altro è molto vicino al passaggio di proprietà, insomma siamo ormai veramente agli ultimi dettagli. Finalmente Friedkin dovrebbe riuscire, no, a prendersi la Roma e ripartire con un progetto più ambizioso. Ma al di là di quello che sarà il futuro, il presente, secondo te la Roma ce la può fare a battere il Siviglia?
La Roma ha cambiato, perché mi è piaciuto molto anche questa cambiamento anche tattico che Fonseca ha fatto anche durante il campionato, prima della sosta, con Mancini aveva fatto davanti la difesa, adesso ha riportato la difesa a 3. Ibañez è un giocatore che sta venendo fuori molto bene, Zaniolo sta tornando quello,
sì,
che
domani sarà titolare, meglio, l'ha detto Fonseca.
Quindi insomma è una squadra che ha giocatori forti, la Roma, e Fonseca ha saputo anche in un momento difficile, con situazioni ambientali, soprattutto societarie non idriache, ha gestito molto bene la situazione. Quindi si gioca, e Siviglia è abituato a vincere le coppe, soprattutto l'Europa League, però insomma la Roma ha qualità, e anche la Roma mi sembra che ci arrivi bene dopo un periodo negativo. Il cambio di modulo ha fatto sì che questa squadra abbia trovato gli equilibri giusti, e soprattutto alcuni giocatori tornati allo standard iniziale, appunto Zaniolo, lo stesso Dzeko, anche Kalinic adesso non è una riserva che può far bene, però è tornato al gol, è Veretù lo stesso. Quindi credo che sarà una partita difficile, ma sono a partita secca, ci può stare di tutto. La Roma penso qualcosina in più sia favorita a livello di percentuale.
Certo, senti Antonio, premesso che per quello che so io siamo abbastanza vicini ai titoli di coda di Sarri alla Juventus, a meno che non vinca la Champions League, e quindi insomma, bisogna fare un passo alla volta, perché poi prima c'è la partita.
Tu sei più dentro a queste cose, quindi
però io ho la sensazione che insomma ci sia proprio tutto un insieme di situazioni, come è finita la stagione, il fatto che Agnelli non l'abbia citato, non nel discorso di ringraziamento, che comunque il gruppo storico e un giocatore così importante come Ronaldo non straveda per lui. Insomma, ci sono tante componenti che fanno pensare in questa direzione, ma queste sono indiscrezioni. Ti chiedo, nel caso dovessero decidere di cambiare, è Zidane l'uomo giusto? Potrebbe essere lui l'uomo giusto per gestire la Juventus oggi?
Assolutamente sì, perché credo che l'abbia fatto quando era calciatore, gestiva tutti perché era un fuoriclasse assoluto, l'ha fatto come allenatore, Ricordiamoci la prima entrata nel Real Madrid, in 2 anni e mezzo ha vinto tre Champions.
Sì.
E quindi questo vuol dire che sa come gestire anche a livello tattico, perché ci ricordiamo la finale che ho commentato con la Juventus a Cardiff, e lui fece molto bene, perché primo tempo, ok, poi secondo, proprio a livello fisico e tattico surclassò la Juventus in maniera netta. E quindi diciamo non è soltanto il grande giocatore che gestisce campioni, ma è uno che sa, che ha corti particolari, e quindi credo che in Liga abbia finito, in Real Madrid abbia finito il suo corso, credo, perché con le Champions che ha vinto, quest'anno vince la Liga, meglio di così non può venire fuori. Quindi nell'eventualità, e questo tu me lo dici tu, che c'è questa situazione di Sarri,
sicuramente il futuro candidati. Di Sarri è in bilico, certo, e se ci pensi bene è
un uomo di Juve, è un profilo di Juve perfetto,
esatto.
Come lo era Allegri.
Sì, no, stavo dicendo, Antonio, che è un paradosso, no? Che la prima e la seconda della classe vivano il momento di incertezza sugli allenatori, no? Sia Sarri che Conte. Sì.
D'altronde, da una parte ci sono state le esternazioni, secondo me, anche un po' inaccettabili per come si sono evolute e anche fatte.
È un po' esagerato via Conte, diciamo.
Fine, sì. Esatto, già contro dopo il Dortmund, insomma, è stata abbastanza pesante. Infatti il club credo abbia subito anche, secondo me, anche un danno d'immagine, perché sono situazioni abbastanza difficili. Poi il brand va anche coltivato e va sicuramente cercato di mantenerlo a grandissimi livelli, non soltanto nazionali ma internazionali, quindi sicuramente queste internazioni non sono state positive. Per quanto riguarda Sarri, ha vinto un campionato, ha perso 2 finali tra Coppa Italia e Supercoppa, e sappiamo come contano a livello Juve, nell'ambiente Juve, e quindi ha vinto un campionato non giocando il calcio che molti pensavano, ma poi lui giustamente ha detto che si è adattato ai calciatori, ha avuto qualche situazione, vedi, anche dopo il lockdown. E quindi credo però che il punto solo non è molto indicativo, perché le partite col Cagliari, con l'Udinese, anche con la Roma, secondo me fanno testo fino a un certo punto. Io credo la Juventus dopo la Sampdoria abbia vinto il campionato con 5-6 punti ed è quello il risultato finale per me. Poi è normale che è arrivato a un punto, la classifica è quella, però secondo me non è molto indicativo. Però sta di fatto che a livello di gioco, a livello di prestazione, a livello proprio diciamo, se andiamo a vedere proprio tutti i dati, è la Juventus che ha vinto dei 9 scudetti, è quello che meno, diciamo, non dico meritato, perché quando vinci poi il merito c'è sempre, ma sicuramente meno bello, meno con qualche polemica, con una difesa che non è più quella di prima, anche un atteggiamento di non da Juve, no? Di determinazione, di fame, di cazzimma che a volte cade, e questo credo che sia, ovviamente, forse la società pretende qualcosa in più. Certo, hai detto bene tu, il calcio è fatto anche di risultati, soprattutto la Champions cambierebbe tantissime cose, come del resto sappiamo, vedi anche quello che ha fatto Pioli, no? Dove essere a casa ha fatto un lavoro straordinario sotto ogni punto di vista, ha rivalutato tutti e l'hanno riconfermato per 2 anni. Io credo sia il bello del calcio.
Sì, io devo dirti anche, passando al mercato degli allenatori, visto che comunque siamo dentro il mercato allenatori, perché stiamo parlando di Sarri e di Conte, insomma, del discorso futuro, futuribile, trovo un grande colpo quello di prendere Di Francesco a Cagliari. Però allo stesso tempo io sono dell'idea, cioè, che allora l'ha fatto capire, no, Di Francesco, che alla Sampdoria è andato poco convinto. Cioè, Di Francesco, secondo me, se è convinto al 110% di quello che sta facendo, può fare molto bene al Cagliari. Però questo non può passare inosservato come riflessione, no? Perché insomma, uno che fa la semifinale con la Roma in Champions, cioè va al Cagliari,
ci sono momenti in cui magari
se sai rilanciarti, devi essere bravo a saperti rilanciare, cioè, avrà questa mentalità Di Francesco, a tuo avviso?
Io credo di sì, perché ha carattere, ovviamente. Poi alla Sampdoria ci sono state anche delle situazioni anche extra calcio, societarie, problematiche, quindi lui magari doveva essere un po' gestire anche questa situazione, che ovviamente lì invece doveva fare l'allenatore. Credo che l'ambiente è importante, lì c'è grande entusiasmo al Cagliari, perché Giulini sia con Maran e anche lo stesso Zenga vuole che la squadra lotti per l'Europa, e quindi Franco è una squadra secondo me attrezzata per lottare. Poi all'inizio io la vedevo benissimo, che Maran ha fatto un calcio strepitoso, poi non so anche lì cosa è successo. Ha cominciato a subire gol che per Maran, proprio per le sue caratteristiche, per la sua storia di allenatore, è anche una cosa che un po' inaspettata. Però credo che a Genova voleva riallenare subito, magari ci sono momenti in cui devi aspettare il momento giusto, però ha l'umiltà di poter ripartire in un ambiente sano. Importante anche in un progetto indicativo come lo Stadio Nuovo, che credo che a breve dovrà ripartire per per farlo in maniera importante.
Senti, Giampaolo invece va al Toro, e anche qui siamo allo stesso discorso, insomma l'importante è ripartire, perché comunque avere, no? Giampaolo ha avuto un'escalation.
Ma lì c'è un'idea di calcio che vogliono ritrovare.
Sì, perché poi lo stavo dicendo, hai ragione Antonio, ma lo stavo dicendo che comunque lui era la Cremonese, poi l'Empoli lo ha pescato, no, dalla Cremonese, lo ha rilanciato, è andato alla Sondaria, ha fatto grandi cose, è arrivato al Milan, si è tra virgolette bruciato e ora riparte.
Cambiato però, ha cambiato anche il modo di, non dico di allenare, ma anche di dare un'idea al suo calcio, perché lui era veramente bravo, sapevamo tutti che faceva la grande fase difensiva, poi fase offensiva. Giampaolo magari aveva qualche difficoltà, ha avuto degli anni difficili, è ripartito dalla C, si è aggiornato molto soprattutto in Spagna e anche per questo quando arriva all'Empoli dopo Sarri ha fatto quasi meglio,
no, benissimo,
con il 4-3-1-2 gli è rimasto questo sistema, questa idea, questo modulo che secondo me a me piace molto. Al Milan secondo me non gli è stato dato neanche il tempo, e secondo me anche i giocatori che lui voleva, è una supposizione, poi magari potrò sbagliare. Al Toro c'è questa possibilità di un progetto veramente nuovo, perché Mazzarri aveva finito dall'anno scorso, non mi aveva dato tutto quello che poteva dare, poteva rimanere, è arrivato Longo e ha fatto quello che gli hanno chiesto, di salvare questa squadra, ma si è visto una squadra a livello di gioco che non è quello che il Toro, ovviamente i tifosi, la proprietà e la storia vuole, e quindi credo che Giampaolo abbia le caratteristiche, però si torna lì, caro Link, bisogna poi capire in base al direttore sportivo e sul modulo, su quello che lui vuole dare all'idea di calcio, se riprendere i giocatori adatti, altrimenti si torna sempre lì. Un allenatore fa una lista di 5, 6, 7 giocatori, ne prendono 2, 5 magari ne prendono perché non so, sappiamo che vanno ad arrivare per altre storie, poi l'allenatore si trova a gestirli, a allenarli, a metterli in campo e magari non sono adatti per quello che lui vuole, diciamo, proporre. Quindi in questo secondo me, ma penso non valga solo per il Torino e Giampaolo, dovrebbe valere per tutti.
Sì. Senti, la Fiorentina riparte, no, con Iachini, adesso dovranno fare insomma un piano mercato, io credo una punta centrale dovranno prenderla, magari dando Vlahovic in prestito se dovesse arrivare un altro giocatore là davanti, avendo già Kwame e Cutrone, però il nodo centrale è Chiesa, cioè perché non credo si possa continuare un altro anno in questa situazione. Cioè, secondo te quale sarebbe la soluzione migliore per la Fiorentina oggi e per Chiesa?
Io l'ho detto più volte, Nick, per me Chiesa è un falso problema, perché il giocatore ha finito bene, nel senso che ha ritrovato lo smalto nel 3-5-2, nel ruolo che anche altri colleghi l'hanno, diciamo, lo individuavano come ruolo giusto, quello nel 3-5-2 a tutta fascia, come bene o male anche il buon Paolo Sosa l'aveva inserito all'inizio della sua carriera, e quindi potrebbe essere quello il ruolo. Non credo sia un goleador Chiesa, magari può migliorare, e quindi in questo dovrà capire la squadra come giocare e se lui vuole rimanere, ma dovranno portare i soldi come ha detto Commisso.
Oggi soldi però trovarli non è facile.
Non so se saranno quelli che lui poteva valere 70-80, perché se andiamo a vedere il range degli anni di Chiesa, ora quest'anno ha fatto più, ha finito bene, però vanno a vedere anche quello, il rendimento e tutto, quindi non so. Se dovesse andare via portare i soldi, se dovesse rimanere, io credo anche a quelle cifre che gli hanno proposto mi sembrano anche abbastanza alte, da quello che mi sembra di aver capito mesi fa, prima del lockdown, di questa querelle con Chiesa. Quindi ripeto, per me è un falso problema, la Fiorentina ha un progetto importante, anche se è rimasto Iachini, come tanti dicono, credo che vorrà fare la squadra, a meno che queste sirene del centro sportivo, dello stadio, queste diciamo situazioni ancora non ben delineate, questi piccoli diciamo problemini che sorgono, non vorrei che magari Commisso potrebbe ripartire da un anno, diciamo, un tipo di
transizione,
non credo, perché sarebbe veramente per Firenze conoscente. Io so che sappiamo tutti che questa è arrivata a Firenze per fare grandi cose strutturali, per un discorso di stabilità del club, ma anche di risultati, quindi io mi fido di lui ancora. Poi anche lì bisognerà capire chi arriverà, con Iachini, a parte l'attaccante, un regista, un difensore veloce, rapido, qualche esterno. Io credo ci vorrà una campagna importante, perché se vuoi alzare il livello devi partire dall'Europa League, e dall'Europa League in su devi fare una squadra a Champions.
Sempre
ci vorranno dai 100 minimo milioni per comprare giocatori
quindi, e per poter fare questo bisogna passare anche da una cessione importante, perché ci sono anche le regole
anche
fair play,
ma è normale. Poi bisogna vedere anche Chiesa dove andrà a giocare, se sarà, ma bisogna anche capire anche il giocatore stesso, il ruolo suo qual è. Vuol fare la seconda punta? Non credo, prima punta neanche, anche se all'inizio sia con Montella e anche lo stesso Iachini sia un po' trattato. Io credo sia il ruolo dell'esterno, perché ha questa capacità di corsa, di forza. A livello degli ultimi 5, 16, 20 metri ha finito bene, se migliora lì, credo il giocatore non c'è problema. Per questo dico, Chiesa è un falso problema, come la vedo io, perché guarda, è giovane, deve soltanto crescere, ma lo sa anche lui.
Cioè, Antonio, ti interrompo perché c'è la formazione ufficiale dell'Inter, 3-5-2, sì. Andanovic in porta, Godin, De Vrij, Bastoni, linea difensiva, centrocampo con D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez e Lukaku. Quindi
quella ufficiale, quella annunciata
con l'ufficiale esclusione di Eriksen, che comunque era stato non l'argomento dell'inizio della nostra chiacchierata. E io
torna senza in panchina, non so se è arruolato.
Sì. Ecco, no, stavo pensando che forse a questo punto c'è una riflessione anche su Eriksen, l'Inter la dovrà fare, perché se non gioca mai, l'hanno preso per fargli fare il top player.
L'ha preso a 20 milioni, se lo rivendono a 40, ma sono investimenti importanti.
Bisogna vedere se lo trovano una
io 40 lo 40. Subito, sì. A me un giocatore piace tantissimo, è sempre piaciuto, perché è un giocatore totale, un giocatore che ha giocato non in campionati minori, nella Premier League, ed era sempre un giocatore nel Tottenham, sia nel 4-2-3-1, nei due davanti, oppure diciamo vicino alla punta, è sempre stato un giocatore di assist, di gol, di resistenza, anche di corsa. E quindi ripeto, secondo me ha avvertito il fatto che l'allenatore non era convinto, non era contento del suo arrivo. Io penso questo da ex calciatore, perché tanti magari possono pensare altro. Io ho questa immagine, cioè arriva e ha subito il problema di giocare, e dopo quasi 6-7 mesi ancora non è titolare, ha fatto qualche partita, con le più importanti partite, se vai a vedere, è sempre stato riserva.
Sì, è vero.
Però l'investimento per me, una rotta l'ha fatta la grande, 20 milioni è un giocatore che secondo me, se fosse andato a parametro zero, sarebbe stato diverso, forse l'avrebbero perso. Quindi io credo che anche lì, se dovessero poi rivenderlo, ci guadagnano, e chi prende Eric si prende un grande calciatore.
Assolutamente. Antonio, è stato un piacere come sempre averti qua il mercoledì. Ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccione. Ciao.